Massimo Nava ha l'esperienza sufficiente per spiegarci se Internet ha cambiato il mestiere di corrispondente, se lo ha aiutato, se lo ha reso più complicato invece.
Ma io credo che ovviamente l'abbia cambiato nel metodo di lavoro, nella velocità, nei flussi di informazione, ma non l'abbia snaturato. Io penso che il corrispondente è anche l'inviato, per certi aspetti, anzi io sono stato per molti anni più inviato che corrispondente e per certi aspetti ho cercato di farlo ancora anche stando a Parigi. Cioè, il corrispondente e l'inviato sono un valore aggiunto nel giornale e nella redazione. È un valore aggiunto che ovviamente è aggiunto, quindi ecco, deve essere compatibile coi costi, con l'evoluzione del futuro e con la gestione generale del giornale. È un po' come la camera con vista in un albergo, se ne può naturalmente fare a meno, però è più bello. Quindi è come l'aria condizionata in un'automobile, se ne può fare a meno naturalmente, ma se c'è si viaggia meglio. Perché la funzione del corrispondente, che non credo sia cambiata e non cambi col futuro, ma come non è mai cambiata in passato, io ricordo Hemingway, che non era proprio un corrispondente ma viveva in una certa dimensione parigina, diceva: non c'è bisogno di viaggiare, basta stare seduti sotto la Torre Eiffel e si vede passare il mondo. In effetti è vero, si capisce il mondo guardando la Torre Eiffel, ma forse si capisce meno Parigi. Qual è il valore aggiunto di un corrispondente e di un inviato? È quello di riuscire a rendere sempre meno, il più possibile meno deformato, lo specchio della realtà che ci viene presentata. Perché il corrispondente, come qualunque osservatore, subisce, a mio modo di vedere, una doppia deformazione. Cioè, per chi sta a Parigi soprattutto, ma credo che possa valere anche per Filippo Ridea a Roma e per chiunque faccia il corrispondente in una grande capitale. Cioè, c'è un décalage, per dire, cioè una separazione tra il paese reale e la sua capitale. Questo vale, credo, poi per la Francia in modo particolare. Essendo un paese fortemente centralista, è anche centralizzata molto l'informazione e la circolazione dell'informazione, gli editoriali, i commenti, gli intellettuali, la classe dirigente, tutto risponde un po' a Parigi, e che però è già a sua volta uno specchio deformato della Francia, un po' come New York, dove stanno molti corrispondenti di giornali italiani e internazionali, non è l'America. Quindi io personalmente, anche nella mia esperienza, ho sempre cercato, nei limiti del possibile, di ridurre questo décalage tra la capitale e il paese, cercando di continuare o ricordandomi di fare anche l'inviato, quindi di uscire il più possibile dalla capitale per capire la Francia, perché quello che si racconta a Parigi, quello che forse raccontano gli stessi francesi della Francia, non è propriamente questo. Io ricordo per esempio la campagna elettorale del 2002. Il fenomeno Le Pen, negli ultimi giorni, perché c'erano i sondaggi segreti, i sondaggi dell'Eliseo e così, si percepiva che c'era qualcosa di strano che stava per accadere. Però questa vague di Le Pen così forte nel 2002 non si capiva. Nel 2007, ancora di più, stando a Parigi, e io ricordo che stavo facendo un libro, tra l'altro, su Sarkozy e discutevo e litigavo quasi con l'editore, tutti erano convinti che avrebbe vinto Ségolène Royal, ma andando a seguire la campagna elettorale nel resto della Francia, se uno andava persino nella regione di Ségolène Royal, si capiva che la sensibilità francese era un'altra. E prima Mattioli accennava agli stereotipi, e appunto io mi legavo a questo per dire che in realtà il corrispondente in qualche modo combatte, affronta quasi tutti i giorni due stereotipi in contraddizione, cioè lo stereotipo dei francesi, di come i francesi vendono e riflettono se stessi stando a Parigi, e lo stereotipo italiano, che passa anche attraverso le redazioni, soprattutto quando magari un caporedattore o è stato a Parigi soltanto per portare i bambini a Disneyland o magari non c'è neanche mai stato, e quindi a sua volta ha un'immagine, un'idea della Francia e di Parigi che non è quella che magari noi che stiamo qui e che viviamo qua cerchiamo di dire. Quindi qualche volta ci sono anche delle discussioni animate per stabilire la gerarchia o l'importanza di una cosa che non risponde appunto allo stereotipo che il tuo caporedattore, qualche volta anche il tuo direttore, ha nella testa, no? Per cui questo vale gli stereotipi dei personaggi politici, delle immagini di una vita, e quindi la nostra capacità o non capacità critica diventa un valore aggiunto fondamentale, anche quando magari diciamo anche delle cose sgradevoli. Adesso poi magari facciamo il secondo giro, ma voglio dire, chiaramente uno diventa anche un po' cittadino e quindi ne assume. Io ormai credo che nella mia vita forse ho vissuto più a Parigi che in qualunque altra città, compresa la mia che è Milano, e quindi la mia sensibilità è anche quella di un cittadino che quindi restituisce tutti i giorni, e non posso esimermi per esempio dal dire o scrivere sul giornale, cosa che ho fatto diverse volte, che Parigi è l'unica città al mondo dove non si trovano i taxi. E questo chiaramente il turista non lo vede, questo non lo avverte, che non sempre la baguette è così buona, ma per andare sul banale, eccetera eccetera. E quindi credo che questa capacità o possibilità insomma di ridurre la distanza tra la realtà francese e la sua capitale e tra la percezione e la sensibilità esterna della Francia e di Parigi sia quel valore aggiunto che il corrispondente continua ad avere. E ovviamente passando il tempo c'è il rischio della assuefazione, lo dicevamo prima, e lì si tratta di capire qual è il tempo giusto per tornare a casa, perché se è troppo poco credo che non si arrivi a capire veramente la realtà delle cose. Se a lungo, lì però dipende da quanto i cromosomi del giornalista resistono al tempo e all'età, anche perché chiaramente poi ci si può abituare a tutto. Grazie. Ecco.